ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Rescinski al microfono per questo appuntamento pomeridiano con Il Mondo alla Radio. Oggi Silvia Giovanrosa in regia, Adriano Vitali per la parte tecnica. Apriamo il nostro programma parlando di quello che sta avvenendo in Grecia, in particolare sull'isola di Lesbo, dove un incendio di proporzioni spaventose ha distrutto il campo profughi di Moria, un campo dove si trovavano quasi 13.000 persone a fronte di una capienza di poco meno di 3.000, una situazione che sta creando una vera e propria emergenza umanitaria dentro quella che già era un'emergenza per quelle che erano le condizioni di vita all'interno di questo campo. In collegamento da Lesbo e in particolare in collegamento proprio da Moria abbiamo già al telefono Annalisa Camilli, inviata del settimanale internazionale. Grazie per essere con noi, Annalisa Camilli. Qual è la situazione in questo momento a Lesbo e in particolare in quello che era il sito del campo di Moria?
Allora, è stato dichiarato lo stato di emergenza sull'isola in questo momento, proprio in questo momento decine, migliaia di profughi sono sulla strada, hanno dormito sulla strada per 2 giorni, dovete pensare che la metà di loro sono donne e bambini, sono soprattutto afghani e stanno chiedendo alla polizia che è schierata, non li fa passare, di poter andare verso Mitilene, verso la cittadina, il porto principale dell'isola di Lesbo, perché dicono sono 2 giorni che siamo per strada, non mangiamo da 2 giorni, abbiamo bambini, abbiamo bisogno di prendere beni di prima necessità. Le organizzazioni non governative che si occupavano delle persone dentro al campo profughi più grande d'Europa da giorni non riescono a fare la distribuzione appunto dei beni di prima necessità, quindi una situazione dal punto di vista umanitario terribile. Il campo profughi, cioè il centro di identificazione costruito nel 2015, ricorderete, in seguito all'Agenda Europea per le Migrazioni, per identificare i profughi arrivati dalla Turchia, in particolare i profughi siriani, afghani, all'epoca era diventato in questi anni una baraccopoli, una tendopoli, era stato circondato da tende e rifugi di fortuna autocostruiti dai profughi senza accesso ai servizi.
Era una situazione già difficilmente gestibile all'epoca.
Era una situazione già difficile che con questi incendi anche in questo momento stanno continuando a bruciare alcune parti del campo. Gli incendi sono stati continui, sono 2 giorni che va a fuoco tutto il campo, c'è molto caldo, c'è molto vento, quindi gli incendi con grande velocità si espandono nel campo, le persone hanno perso tutto, anche i loro documenti, alcuni stamattina erano tornati in questo sito che sembrava lo scenario apocalittico, diciamo, post successivo a un'esplosione. Dovete pensare a tutti i container deformati dal calore, dal caldo, le persone tornavano a cercare le loro poche cose, a recuperare qualche bombola di gas, qualche indumento, a salvare, diciamo così, qualcosa, ma pochissimi oggetti rimasti.
Annalisa Camilli, la presenza del campo di Moria ha sempre rappresentato un elemento di forte tensione sociale, tra l'altro, sull'isola, una tensione che in queste ore si è acuita nonostante la tragedia.
Sì, all'inizio, ricorderete, nel 2015 gli abitanti di Lesbo erano stati raccontati per la loro ospitalità, perché sono loro arrivati qui dalla Turchia, ma in questi anni in effetti le persone che avrebbero dovuto essere trasferite da qui dopo pochi giorni dall'arrivo sono rimaste qui, il campo appunto si è espanso fino a raggiungere questi ricordano le 20.000 presenze, e quindi c'è un clima di esasperazione su un'isola che ha una vocazione agricola ma anche e soprattutto turistica. E quindi in queste ore, mentre appunto i profughi vivono questa tensione con la polizia, perché stanno chiedendo appunto di raggiungere il paese per acquistare dei beni di prima necessità, allo stesso tempo i locali stanno facendo dei blocchi stradali in tutta l'isola. Hanno schierato, come era successo un po' a marzo di quest'anno, dei camion, delle auto, per impedire ai mezzi governativi di entrare nel centro dell'isola, nel cuore dell'isola, dove sorge il campo, per ricostruirlo, per rimetterlo in sesto.
Quindi in questo momento non c'è possibilità di assistenza nei confronti di queste persone, insomma sono praticamente irraggiungibili, abbandonate a loro stesse. Tra l'altro
sì,
c'era anche un'emergenza Covid in corso, no?
Anche per noi giornalisti spostarci all'interno dell'isola, e ci sono proprio questi due fuochi contrapposti: da una parte i profughi che di continuo hanno tensioni con la polizia, che li respinge con i gas lacrimogeni, e dall'altra parte i locali che stanno cercando di impedire appunto ai mezzi governativi di raggiungere l'interno dell'isola e di costruire anche dei rifugi temporanei sulla strada per i profughi, di portare anche cibo. Quindi queste due, diciamo, contrapposizioni parallele che vanno in scena proprio nello stesso momento, e anche per la stampa, per i giornalisti è molto difficile muoversi, veniamo bloccati di continuo dalla polizia e poi dai blocchi dei locali.
Annalisa Camilli, resta per favore un istante in collegamento. Abbiamo in collegamento anche Jason Heaps, che è il vice rappresentante dell'UNHCR in Grecia, del Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno.
Signor Heaps, qual è la posizione in queste ore, che sono immagino ore concitate dopo quello che è avvenuto a Moria, del Alto Commissariato nei confronti di quella che è la situazione attuale? Quali sono le considerazioni che si possono fare?
Sì, la situazione è molto, molto difficile in questo momento a Moria dall'incendio. In questo momento erano almeno 5.000 persone che non avevano le case, hanno perso tutto, gli uffici del campo ieri, e adesso ci sono ancora incendi lì, e che abbiamo paura che non ci sarà niente, o tutti i 12.000 persone, i 4.000 minori non avranno niente come case o tende da dormire, saranno sulle strade. In questo momento le Nazioni Unite e l'Alto Commissario per i Rifugiati stiamo aiutando e danno il supporto al governo che gestisce, proprio di gestire questa situazione che come ho detto, molto difficile, molto complicato, e c'è non solo la situazione della sicurezza delle persone lì, i richiedenti di asilo, ma anche c'è la situazione difficile da dare assistenza nel contesto, perché c'è anche un po' di tensione tra i persone, i richiedenti asilo, che sono lì in condizioni malsano e poveri per tanti mesi o anni per qualche persona, e anche i locali di Lesbos che hanno ospitato i migliaia di persone per tanto tempo e hanno sofferto anche loro. Noi abbiamo aiutato da aiutare i più vulnerabili, come ieri sera abbiamo aiutato con le altre organizzazioni a trovare i 400 bambini, ragazzi non accompagnati, minori, e per fare il relocation ad Atene o a Thessaloniki.
Quindi sono già stati portati via dall'isola i minori? non accompagnati.
Sì, i 400 ci sono ancora, non tanti, ma ci sono ancora i bambini e vogliamo trovare in soluzioni per loro. Era un buon esempio che possiamo trovare in soluzioni per loro e gli altri 400 in altre isole in situazioni difficili, ma ci sono i famiglie vulnerabili, persone vulnerabili, per esempio le case dove erano le donne singole, i vittime di violenza, chi era distrutto, e vogliamo cercare, stiamo cercando i posti che possiamo mettere in sicurezza queste persone, ma in questo momento è una situazione difficile. Vogliamo anche aiutare il governo, dare cibo, acqua e un po' il tetto sopra loro, che loro sono protetto del tempo.
Jason Hepps, ancora una considerazione su quella che è la situazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Alcuni avevano ottenuto i documenti che poi sono andati distrutti nell'incendio, altri erano nel campo di Moria veramente da molto tempo. Come mai è così lunga la procedura, così complicata la procedura per dare a queste persone un riconoscimento, uno status e permettere loro di lasciare il campo?
Il tempo che loro possono stare lì può essere molto lungo. Il governo adesso sta provando da fare un po' di più efficiente e veloce il processo, ma può prendere tantissimo tempo, e vedremo come hanno perso tanti i documenti, e speriamo che il governo, che ha cominciato da fare digital il processo, che hanno tutto nel computer e possiamo velocemente, rapidamente ridare questi documenti. Per il momento noi concentriamo alla situazione umanitaria, perché le persone sono sulle strade senza niente, hanno perso quasi tutto.
È chiaro, davvero grazie Jason Hepps, vice rappresentante dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite in Grecia. Prima solo di salutarla, ancora una domanda. Ovviamente in questa situazione non si ferma comunque la spinta migratoria anche in quell'area, nonostante quello che è avvenuto a Moria. È una situazione anche questa molto complessa da gestire. Pronto? Non ce l'abbiamo più. Annalisa Camilli, sei ancora in collegamento da Lesbo?
Sì, sono ancora con voi.
Insomma, l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite ci ha spiegato un po' come si stanno muovendo per gestire questa situazione. Per quanto riguarda la spinta migratoria, è ancora molto forte comunque sull'isola?
Gli arrivi sono costanti, non sono paragonabili, diciamo, con quelli degli anni passati, con quelli del 2015, un po' come in Italia ci sono piccoli sbarchi continui. Il punto non è tanto la pressione migratoria che continua sulle isole, quanto il fatto che queste persone di fatto non sono trasferite. Appunto, a gennaio-febbraio il campo di Moria era arrivato a contenere 20.000 persone rispetto alle 2.000-3.000 che ne potrebbe contenere. Alcuni sono qui da un anno, da più di un anno. Questi campi, questi centri erano stati concepiti per tenere le persone per qualche giorno, appunto, ai fini dell'identificazione, e poi per essere trasferiti sulla terraferma e fare tutte le pratiche, appunto, dell'asilo e dell'eventuale ricollocamento, ma così non è stato. Si sono trasformati di fatto in delle carceri a cielo aperto, le persone da qui non si possono muovere anche nel momento in cui ottengono i documenti.
Annalisa Camilli, uno dei temi ovviamente che è riemerso dopo quanto avvenuto a Moria è un po' quello della incapacità dell'Europa di gestire una situazione del genere, o addirittura di ignorarla bellamente, insomma, senza interventi. È questo effettivamente un'assenza che si sente a Lesbo?
Sì, voi dovete pensare che appunto nel 2016 questo accordo con la Turchia di Erdogan, che ha poi sancito la, la parziale chiusura, no, della rotta balcanica, prevedeva che le persone sarebbero state rimandate indietro, tutte quelle arrivate dopo, dopo il marzo del 2016, in realtà molto poche sono state rimandate indietro. Come dicevo, gli arrivi continuano ad essere consistenti e i ricollocamenti, questi hotspot nascono, questi centri di identificazione nascono parallelamente a un programma di ricollocamento. Cioè nel 2015 l'Unione Europea ha promesso alla Grecia, all'Italia, di costruire questi centri a patto che avrebbe ricollocato, con la promessa di ricollocare all'epoca 160.000 persone. Nel 2017 quel programma di ricollocamento si è interrotto, quindi le persone che arrivano in Grecia e in Italia vengono identificate e qui rimangono.
Annalisa,
in modo tutto grava su governi nazionali e la Grecia, in particolare le isole, chiedono un'attenzione, dicono questa è l'Europa, è la frontiera europea.
È chiaro.
E ora diciamo l'Europa ha risposto soltanto mandando più militari per pattugliare alla frontiera marittima, ma sappiamo che è un flusso che non sarà mai pari a zero, ecco.
Annalisa Camilli, resta in linea perché proprio su questo tema che abbiamo toccato, tra l'altro possiamo avere anche un commento da Alessandro Sicleri, Communication Advisor di Medici Senza Frontiere, che è in collegamento da Bruxelles. Alessandro Sicleri, MSF è attivo da tempo anche sul campo di Moria. Come è arrivata questa notizia a Bruxelles? Che cassa di risonanza ha avuto?
Ovviamente le immagini che vediamo sono assolutamente scioccanti, ma la situazione alla quale assistiamo oggi era assolutamente prevedibile. Sono il risultato di, per noi, di 5 anni di violazioni e di abusi sulla popolazione di rifugiati che cercano di chiedere asilo in Europa, che sono bloccati per mesi, alle volte persino anni, in questo limbo o addirittura un inferno che è diventato Moria. E non ci sorprende neanche il fatto che sia avvenuto dopo 5 mesi di lockdown legato al Covid. Si tratta di 12.000 persone, erano 20.000 fino a qualche mese fa, bloccate per ormai 5 mesi in questo campo.
E già all'inizio della pandemia MSF aveva lanciato l'allarme anche dai microfoni di Radio Vaticana su quella che era la situazione di pericolosità di un assembramento così stretto nel campo di Moria per quanto riguarda la pandemia.
Assolutamente, le condizioni non permettono niente di simile a un distanziamento sociale o condizioni igieniche minime, il campo è inumano in condizioni normali, figuriamoci in un periodo di pandemia. Però ovviamente imporre restrizioni di movimenti su una popolazione alla quale non hai fiducia, perché stai imponendo queste condizioni da anni a questa popolazione, che costringe a fare delle file per poter accedere al cibo, all'acqua, ai servizi igienici, non permette poi di costruire quella fiducia che è necessaria poi per gestire una pandemia come il Covid. Quindi il risultato di queste tensioni lo vediamo oggi nelle ceneri di Moria. Noi possiamo solo sperare che da queste ceneri non ricostruiscano di simile o di peggiore rispetto a quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni a Moria.
Alessandro Sicleri, ci sarà secondo lei la possibilità che l'Europa prenda coscienza della necessità di una ridistribuzione anche di questi migranti al proprio interno? Qual è la posizione di MSF su questo punto?
Ma noi ce l'auguriamo da anni, purtroppo doveva succedere già molto tempo fa, è già troppo tardi da molto tempo. Bisogna riconoscere che la questione appunto dell'arrivo sulle coste greche non finirà semplicemente cercando di costruire muri e costruendo delle situazioni di deterrenza come i campi a Lesbos, a Samos. Bisogna riconoscere che bisogna creare dei meccanismi di distribuzione dei richiedenti asilo non sulle isole ma nella Grecia continentale e poi possibilmente gli altri europei. Bisogna fare molto di più per condividere responsabilità a livello europeo e bisogna riconoscere che non si può considerare la deterrenza che stiamo vedendo in questi anni come l'unica soluzione e risposta dell'Unione Europea alla questione migratoria.
Anche perché si vengono a creare delle situazioni, delle condizioni sociali in questi luoghi assolutamente esplosive, insomma, non è una grande isola.
si vengono a creare sono create forse deliberatamente, nel senso che per noi quello che succede a Moria non è il frutto di mancanza di azione, è il frutto di una strategia ben chiara di deterrenza. Vogliono creare attraverso questi hotspot degli disincentivi per arrivare sulle isole greche in Europa, e allo stesso tempo vogliono in qualche modo, è una forma di punizione purtroppo quello che abbiamo visto per 5 anni, per tutti quelli che ci provano. Non è concepibile dopo 5 anni questa sia trattata ancora come un'urgenza umanitaria, non è possibile che non esistano dei meccanismi interni per creare le condizioni dignitose per le persone che chiedono semplicemente un rifugio per loro e per le loro famiglie, insomma stiamo a questo punto.
In questo momento MSF si sta concentrando su questa ulteriore aggravante, diciamo, dell'emergenza umanitaria, in che modo cercate di affrontare la situazione?
Guardi, ieri abbiamo dovuto interrompere i nostri servizi nella clinica pediatrica che c'è immediatamente fuori dai cancelli di Moria. Abbiamo cercato di ricostruire con un piccolo team una minima risposta umanitaria per le persone che rimanevano a Moria, ma poi c'è stato un altro fuoco, un altro incendio che ha provocato un'ulteriore evacuazione. Quindi in questo momento stiamo cercando di ritornare lì con i nostri team, ma c'è un blocco sulla strada da parte delle popolazioni locali che ci impedisce di accedere alla nostra clinica. Questo per noi è ovviamente gravissimo, perché ci sono i bisogni che devono avere risposta immediata adesso. Contemporaneamente abbiamo creato una linea telefonica per i nostri pazienti per cercare di vedere quali tipi di supporto possiamo offrire a distanza, e in termini also di risposta mobile stiamo cercando di mobilitare i nostri team per raggiungere le popolazioni dove sono disperse. Al momento parliamo di circa 6-7 mila persone che stanno dormendo per strada, per le quali non è stata ancora prevista nessuna soluzione di urgenza da parte del governo greco, nonostante gli annunci di ieri. Per cui ovviamente la situazione è caotica e ne stiamo cercando di fare il possibile nelle condizioni difficili nelle quali ci troviamo.
Grazie davvero Alessandro Sicleri, Communication Advisor di Medici Senza Frontiere, in collegamento telefonico da Bruxelles. Ovviamente a voi il nostro augurio di buon lavoro. Grazie ancora per la disponibilità. Annalisa Camilli, sei ancora in collegamento con noi da Lesbo?
Sono qui, sì.
Abbiamo sentito anche MSF, insomma, una posizione molto preoccupata, anche sulla base soprattutto di quello che tu ci stavi descrivendo in diretta dall'isola, i blocchi, l'impossibilità di raggiungere i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo per fornire assistenza sanitaria. C'è stata qualche intervento pubblico, ci sarà, è previsto qualche intervento da parte delle autorità greche per cercare di riportare un minimo di normalità sull'isola, che tu sappia?
Ma le autorità greche avevano promesso l'arrivo di 3 navi, di 3 imbarcazioni, ma le informazioni sono molto confuse e i profughi stessi non sono stati informati. Questo chiaramente aggrava la situazione di incertezza, la situazione di tensione e di conflitto, in una situazione, non l'abbiamo detto, insomma, qui c'è stata anche una crisi sanitaria. Queste persone erano in lockdown di fatto da 176 giorni, quindi un tempo infinito in quelle condizioni, senza che fossero appunto nemmeno confinati nelle loro case, in quel campo profughi. Quindi anche molte voci sul Covid. Stamattina parlavo con dei ragazzi somali, i primi casi positivi al Covid-19 erano di etnia somala, quindi c'è tutta la comunità somala spaventata in luglio.
Tra l'altro sono veramente molte...
erano asintomatici, quindi molti poi delle persone che hanno avuto contatti con loro sono stati testati, sono risultati negativi, ma in ogni caso temono di aver sviluppato la malattia, quindi chiedevano, senza appunto avere però accesso a un servizio sanitario vero e proprio, quindi una grande confusione, mancanza di informazione e quindi una vera e propria polveriera oltre che un disastro umanitario.
Annalisa Camilli, davvero grazie per la tua disponibilità, buon lavoro dall'isola di Lesbo dove ti trovi, e a risentirci presto. Ancora grazie per averci raccontato la realtà che hai potuto vedere con i tuoi occhi. Quindi a risentirci presto.
Grazie,
buon lavoro.
A presto.
Buon lavoro. Annalisa Camilli, inviata a Lesbo, del settimanale internazionale. Ringraziamo ancora una volta Jason Epps, che è il vice rappresentante in Grecia dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, e ovviamente anche Alessandro Siclari, che è il Communication Advisor di Medici Senza Frontiere. Silvia Giovanrosa in regia, Adriano Vitali alla console, Stefano Lescinski al microfono. Per il momento è tutto, ma rimanete con noi perché tra pochi minuti torniamo in diretta.